Personics. Introduzione al tema. Copione audio. Prima di cominciare, una breve nota. Questa è un'introduzione divulgativa all'argomento, creata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. È un primo incontro, non una spiegazione tecnica precisa, e nemmeno l'ultima parola sul tema. Chi vorrà i dettagli e la formulazione esatta, li troverà nel pamphlet scritto e nel white paper. E adesso veniamo al punto. Pensate a quella volta in cui qualcuno vi ha fatto un torto, e voi sapevate di avere ragione. Non lo immaginavate. Lo sapevate. Lo avevate nero su bianco. Un documento. Dei testimoni. Una data. Il vicino vi ha scavato sotto la recinzione. Un'azienda non vi ha pagato la fattura. Un ufficio vi ha distrutto 6 mesi di vita. Con un timbro che nessuno voleva firmare. E voi vi siete detti che non l'avreste lasciata passare. Che vi sareste difesi. Avete raccolto il coraggio, avete messo per iscritto quello che avevate e siete andati a reclamare giustizia. E lì avete sbattuto contro un muro. Non contro la cattiva volontà di una singola persona. Contro un muro. Contro un sistema che vi ha ascoltati, ha annuito con la testa e poi vi ha detto una cosa che vi è rimasta in mente fino ad oggi. Vi ha detto, sì, è un'ingiustizia, ma non fate niente, perché altrimenti avrete un problema ancora più grosso. Con me. E voi avete lasciato perdere. Quasi tutti alla fine lasciano perdere. Non perché non avessero ragione, ma perché il costo di avere ragione era all'improvviso più alto del torto stesso. La giustizia si è rivelata un bene di lusso. Qualcosa che potete permettervi solo se avete abbastanza soldi, abbastanza tempo, abbastanza nervi e abbastanza avvocati. E la maggior parte delle persone non ha tutto questo insieme. Quindi ingoia, si gira e tira avanti. Ed è esattamente questo il momento in cui nasce l'idea di cui vi voglio parlare. Notate infatti una cosa in quella storia. Lo Stato quel torto lo ha riconosciuto. Non vi ha detto che vi sbagliavate, vi ha detto che avevate ragione, ma vi ha consigliato di stare zitti. E chi è d'accordo con questa logica, chi la accetta come normale, secondo l'autore dell'idea di cui stiamo parlando, diventa un po' complice. Perché il mondo funziona così in gran parte, solo perché ci abbiamo fatto l'abitudine. Perché ci sembra normale che le regole le scrivano persone che non vivono mai con le loro conseguenze. Il politico che approva una legge e nel giro di un anno è da un'altra parte. Il funzionario che emette una decisione e non incontra mai la persona che quella decisione ha colpito. Uno strato di persone la cui unica vera qualifica è saper giocare quel gioco ed essere simpatici, saper vendere bene se stessi. E intanto intorno a noi vive un mucchio di gente capace di prendersi cura di sé e di chi le sta attorno meglio di parecchi rappresentanti eletti. Solo che non gli è mai venuto in mente di mettersi in vendita. Ecco, il problema è questo. E adesso arriva l'idea. Provo a darvela tutta intera in una frase, così sapete dove voglio arrivare, e poi la analizziamo con calma. Immaginate una rete reputazionale. Una rete in cui la vostra identità ve la costruite da soli, a partire dalle vostre chiavi. Quindi non appartiene a nessun ufficio e a nessuna azienda. Appartiene solo a voi. Vi fate invitare nella comunità da persone che sono già dentro. E a poco vi costruite una reputazione con quello che fate e che potete documentare. E quando subite un torto, non andrete a implorare a uno sportello. Presentate quello che avete. La comunità ci guarda dentro e decide se e come colpire chi vi ha danneggiato. Non è una cosa a cui dovete restare attaccati tutto il giorno come a un social network. È uno strumento che tirate fuori solo quando vi serve. Ve ne sta in tasca, e quando arriva il torto lo estraete. Tutto qui. Questa è l'idea nel suo nucleo. Forse suona troppo bello. Allora non vi lascio andare via con la sensazione che sia solo l'ennesima utopia. Andiamo a vedere su cosa si regge tutto questo e perché potrebbe davvero funzionare. L'intera costrizione poggia su 5 cose. Chiamiamoli pure 5 pilastri, così non ci perdiamo. Li passiamo in rassegna uno per uno e vedrete che non è filosofia. È piuttosto ingegneria. Il primo pilastro è la volontarietà. Nessuno vi obbliga a entrare in quella rete. Non dovete entrarci. Potete vivere tutta la vita fuori. Ma c'è una fregatura, ed è onesto dirla subito. Una volta che entrate, non potete più cancellare le vostre azioni. Non potete pretendere il diritto che la rete non sappia niente di voi. Se dentro ci saranno tracce di come vi siete comportati, dipende solo da voi, da come vi siete comportati. Qui volontarietà non vuol dire che vi scegliete solo le parti belle. Vuol dire che l'ingresso è libero, ma le conseguenze sono reali. Il secondo pilastro è l'organizzazione. Il singolo da solo non cambia mai il sistema. E infatti ogni potere, da sempre, sorveglia soprattutto una cosa. Il modo in cui le persone si associano. A chi permette di riunirsi, e a chi no. L'idea di Personix risponde a questo dicendo che la comunità deve crescere dal basso. Da chi conoscete e di chi vi fidate, non dall'alto, da chi vi è stato assegnato. E soprattutto quelle comunità devono ricevere in mano strumenti veri, per non limitarsi a giocare alla comunità, ma per poter davvero incidere. Il terzo pilastro è la resistenza. A volte lo chiamano non censurabilità, ma diciamolo in parole semplici. La strada verso il cambiamento non può dipendere dal fatto che qualcuno dall'alto ve la conceda. Se quello strumento si potesse semplicemente spegnere, qualcuno lo spegnerebbe. Per questo deve essere costruito in modo che il costo per farlo tacere sia astronomico. Talmente alto da essere fuori portata anche per uno Stato disposto a pagare, per sorvegliare ogni singolo pacchetto che passa in rete. Non basta che sia difficile da vietare. Deve essere praticamente impossibile da finanziare. Il quarto pilastro è il consenso. E qui la cosa si fa interessante, perché la soluzione stessa deve contenere un modo per mettersi d'accordo e insieme un modo per costringere chi l'accordo lo rompe. Attenzione, non si tratta di andare tutti d'accordo e di essere tutti contenti. Nessun accordo vinci-vinci, dove ci sorridiamo e ci stringiamo la mano. Quel consenso nasce dalla pressione. In concreto, dalla pressione sull'ipocrisia, e fra poco vi spiego come. Non da un voto, non da una firma sotto qualche carta. E il quinto pilastro è l'incorruttibilità. Questa è la seconda linea di difesa. E punta verso l'interno. Il terzo pilastro, la resistenza, protegge la rete dall'esterno. Dallo Stato, dal potere che vuole zittirla. Solo che la rete può anche marcire da dentro. Qualcuno unge un'autorità, qualcuno si compra le persone che devono valutare qualcosa. E l'incorruttibilità non è un trucchetto furbo che risolve tutto. Nasce dall'intreccio di diversi principi che si rafforzano a vicenda e che avvolgono la corruzione dentro costi tali da renderla semplicemente non conveniente. Prima di passare a come tutto questo tiene insieme, devo darvi in mano due cose. Senza di quelle, infatti, vi resterebbe un dubbio in testa. Perché mai qualcuno dovrebbe credere a quello che io scrivo in quella rete? La prima cosa è l'identità. In quella rete la vostra identità ve la costruite da soli. Dalle vostre chiavi, non da un foglio timbrato da un ufficio. Non appartiene allo Stato, né a un'azienda. Appartiene solo a voi, e potete averne più di una. E su questa identità si accumulano a poco delle attestazioni. Che avete svolto un lavoro onesto, che avete mantenuto la parola, che siete chi dite di essere. Questa si chiama identità decentralizzata. Nessuno ve l'ha rilasciata, e nessuno ve la può togliere. La seconda cosa è come un'attestazione entra nella rete in modo da avere un peso. E qui dobbiamo distinguere tre figure diverse, perché ciascuna fa una cosa diversa. Se le mescolate insieme, non ha più senso niente. Il primo siete voi, l'emittente, chi vuole dichiarare qualcosa, che ho consegnato una certa cosa, che qualcuno mi ha trattato in un certo modo. Voi lanciate l'attestazione nel mondo. Solo che la vostra parola da sola non basta. Se bastasse, chiunque potrebbe scrivere qualsiasi cosa su chiunque, e saremmo tornati ai social network. Quindi, alla vostra attestazione, affiancate un secondo soggetto, l'autorità. È qualcuno di affidabile che rafforza la vostra attestazione. O esamina le vostre prove e conferma, questo l'ho visto e torna. Oppure mette direttamente in gioco la propria reputazione e garantisce con il proprio nome che è vero. Immaginate un notaio la cui intera esistenza dipende da ciò sotto cui ha messo la firma. L'autorità gioca dalla vostra parte. Presta alla vostra attestazione un pezzo della propria reputazione, e siccome della propria reputazione ci vive, non la presta con leggerezza. E adesso il terzo, e non confondetelo con l'autorità, perché è un ruolo completamente diverso, il verificatore. È colui che la vostra attestazione la lascia veramente entrare nella rete, oppure la respinge. E questa persona non sta dalla vostra parte, non sta nemmeno dalla parte dell'autorità, è imparziale. E soprattutto non lo scegliete voi. Chi verificherà proprio la vostra attestazione lo decide la rete. Una funzione particolare lo determina per ogni singola attestazione, in modo che l'emittente non abbia alcun modo di metterci le mani. E attenzione, non prendetela come una semplice lotteria. Non è che potete provare e riprovare finché non vi capita qualcuno accomodante. Chiunque la rete vi assegni per la vostra attestazione, con quello dovrete andare fino in fondo. Non ve lo scegliete, non ve lo comprate e non lo potete evitare. Segue regole che ha pubblicato in anticipo, alla luce del sole. E se rifiuta la vostra attestazione, non è finita. Passate al tentativo successivo, di nuovo con chi la rete vi assegna, ma a un prezzo più alto. E perché così? Perché il verificatore ve lo assegna la rete e non ve lo scegliete voi. Esattamente perché nessuno possa giudicare la propria causa. Se il verificatore ve lo sceglieste voi, prendereste un amico, oppure ve lo comprereste, e addio imparzialità. Dato che a deciderlo è la rete, fuori dal vostro controllo, questa porta di servizio si chiude. Bene, avete un'identità che appartiene a voi, avete un'autorità che affiancate perché rafforzi la vostra attestazione con il proprio nome, e avete un verificatore, imparziale, che per la vostra attestazione ve lo assegna la rete e non voi. Adesso andiamo a vedere come da queste cose nasce qualcosa che tiene insieme da solo. Questa è la parte più bella di tutta l'idea e voglio che la capiate, perché poi tutto il resto vi va al suo posto. Il tutto si regge su una simmetria, su uno squilibrio tra quanto costa leggere qualcosa e quanto costa scrivere qualcosa. Guardare la storia di qualcuno in quella rete è quasi gratis, economico, veloce, alla portata di tutti. Ma scrivere una nuova registrazione, affermare qualcosa su qualcuno, quello vi costa, e in modo dimostrabile. Provate a vederla così. Un sistema reputazionale vale esattamente quanto costa farci entrare una menzogna. Quando scrivere è gratis, come sappiamo dai social network, viene sommerso dal rumore e dalle sciocchezze, e chiunque può scriverci qualsiasi cosa su chiunque. Quando scrivere è caro e verificabile, ci sopravvive solo ciò che è ragionevolmente accurato. E attenzione, non perché le persone siano diventate all'improvviso oneste, le persone non cambiano, ma perché la disonestà viene espulsa da quel mercato dal prezzo. Mentire semplicemente smette di convenire. E adesso attenzione a una cosa, per non registrarla male in testa. Non è vero che documentare un torto è economico, sarebbe un equivoco pericoloso. Economica è la lettura. La scrittura vi costa uno sforzo verificabile, ed è proprio quello sforzo la garanzia contro le calunnie. Peggio documentate la vostra attestazione, più cara vi viene quella registrazione. È questo che tiene pulita l'intera rete. Quella registrazione infatti vi costa su tre piani. Vi costa tempo, perché dovete aspettare che qualcuno verifichi la vostra attestazione. Vi costa energia, perché dovete mettere insieme e firmare un documento fatto come si deve. E vi costa denaro, perché chi verifica se lo fa pagare. E queste tre cose sono in parte scambiabili tra loro. Potete pagare di più e risparmiare tempo. Potete sacrificare più energia e risparmiare denaro. Ma una cosa non potete comprarla, ed è la reputazione. Quella non la comprate con nessuna somma. Quella dovete accumularla con il comportamento, nel tempo, passo dopo passo. Ed è proprio questa cosa, il fatto che la reputazione non si possa comprare né aggirare, a rendere l'intera rete resistente all'inondazione di identità false. Fabbricarsi mille identità nuove lo sa fare chiunque. Ma dare a ciascuna di esse una storia vera e una reputazione vera, quello non si può falsificare in massa. E qui devo aggiungere subito una cosa, perché non suoni male. Quando dico che scrivere costa, non vuol dire che quei soldi li buttate dalla finestra. In gran parte infatti vi tornano indietro. Ricordate che il verificatore non è un'istituzione estranea. È di nuovo qualcuno della comunità, e tranquillamente potete essere voi stessi. Quando verificate le attestazioni degli altri, venite pagati. Ed è qui il punto. Sul lungo periodo, per una persona onesta e misurata, i conti quasi si pareggiano. Quello che pagate per le vostre registrazioni vi torna indietro come compenso per il fatto che verificate gli altri. La vostra attestazione veritiera e utile si avvicina così a una cauzione rimborsabile. Pagate, ma poi vi torna. Ne resta solo una piccola quota per il funzionamento della rete. Invece una menzogna o una registrazione vuota e radicale non torna mai indietro. Quella è pura perdita. E da qui deriva una regola semplice. Non ci rimettete se andate insieme alla comunità. Ci rimettete solo se le andate contro. Quindi per una persona onesta, che reclama un torto reale, il costo della giustizia si riduce quasi a zero. Paga caro solo chi mente o esagera. Andiamo ancora un po' più a fondo, perché qui c'è la seconda cosa geniale. Chi valuterà davvero la vostra attestazione? Chi sarà quel verificatore? Ebbene, non si può indovinare in anticipo. Non si può comprare. Né voi, né un eventuale aggressore sapete in anticipo di chi servirà la disponibilità. E adesso il meglio. Se un verificatore rifiuta la vostra attestazione, non è la fine. Vuol dire solo che ci riprovate, ma a un prezzo più alto. Vi manda un tentativo successivo, da un altro verificatore, che di nuovo vi assegna la rete. Ed è qui che nasce quello che si può chiamare radicalismo costoso. Più è selvaggia la cosa che volete far passare, più vi verrà a costare. Si compone di tre costi che si sommano, e ve li dico perché sono belle chiari. Il primo è il numero di tentativi. Un'attestazione credibile la prende il primo o il secondo verificatore e via. Un'attestazione problematica ha bisogno di un giro dopo l'altro, e ogni giro in più costa. Il secondo costo è che quel documento si gonfia. Ogni giro gli appiccica altri metadati, quindi un'attestazione che è passata per 20 giri è 20 volte più voluminosa di una passata al primo colpo. E il terzo costo è il sovrapprezzo di rischio. Un verificatore disposto a firmare sotto qualcosa di controverso se lo fa pagare di più. Per un'attestazione credibile, la tariffa base. Per una controversa, magari il triplo. Per una radicale, 10 volte tanto e tranquillamente di più. E questa voce non cresce piano, questa schizza verso l'alto. E adesso la frase più importante di tutto questo passaggio, per non fraintendermi. Questa non è censura. Nessuna attestazione in quella rete è vietata. Il sistema non giudica cosa sia vero, prezza il rischio. Anche l'attestazione più radicale può passare e può essere pubblicata. Solo a un prezzo che riflette quanto la rete nel suo insieme la ritenga credibile. Una cosa vera su come il vicino vi ha scavato sotto la recinzione, la fate passare quasi gratis. Una menzogna sfacciata, dire che qualcuno che semplicemente non vi sta simpatico è un assassino, potete provare a farla passare lo stesso. Ma la pagherete talmente cara che vi passerà la voglia. Non è un divieto, è un prezzo. A questo si lega una figura che conviene immaginarsi. Perché vi servirà. Quell'autorità, immaginatevela come un notaio. Un notaio la cui intera esistenza sta o cade con il suo passato. Quando firma sotto un'attestazione, ci scommette sopra un pezzo della propria reputazione. E adesso i numeri, perché è lì che sta il bello. Costruire la reputazione è lento. Diciamo il 2% in su per un lavoro onesto. Un passo, un passetto, un passetto. Ma perdere la reputazione è una catastrofe. Tranquillamente il 70% in giù per una singola falsità. Immaginatevi un notaio di questo tipo, che negli anni si è costruito una reputazione all'85%. Arriva qualcuno e gli offre una tangente perché firmi qualcosa che non è vero. Se resta onesto, col tempo sale a 87. Arrivano altri clienti, può farsi pagare di più. Se prende la tangente e firma una menzogna, crolla a 15. 12 anni di reputazione costruita, spazzati via in un pomeriggio. E non stiamo dicendo che quel notaio sia una persona moralmente virtuosa. Per niente. Stiamo dicendo che la corruzione è prezzata talmente in alto che semplicemente non gli sta dentro ai suoi conti. Un solo lavoro falso gli costa più di 1000 lavori onesti messi insieme. Per essere preciso con la matematica. Perché la tangente gli convenga, dovrebbe superare quello che rischia. E lui rischia entrambe le cose, la probabilità di essere beccato e quanta reputazione perde se lo beccano. più tutto il valore di quello che ha accumulato fino a quel momento. E siccome la reputazione può crescere all'infinito, mentre una tangente ragionevole ha un suo tetto, prima o poi, corrompersi semplicemente smette di convenire a chiunque. Qui vedete l'incorruttibilità all'opera. Non è un appello alla coscienza, è contabilità. Bene, abbiamo la rete, abbiamo la reputazione, abbiamo i verificatori. Ma che ne facciamo quando accade quel torto iniziale? Che aspetto ha la giustizia senza un giudice, senza un tribunale, senza un'autorità centrale che dica colpevole, innocente? E qui dobbiamo essere sinceri su una cosa spiacevole che ci portiamo dentro tutti. Le persone hanno bisogno di sentire di aver ottenuto soddisfazione. Hanno bisogno di vedere che a chi ha fatto del male non è convenuto. È un bisogno quasi oscuro, ma è reale, e chi lo nega costruisce sulla sabbia. Se guardate la storia, quante volte non si trattava affatto di sapere se il processo fosse perfettamente pulito. Si trattava del fatto che la società aveva bisogno di vedere qualcuno punito. Quel segnale per il resto della società, che il torto non è passato liscio, di solito è più importante dello sguardo della vittima stessa. Person X questo bisogno oscuro non lo nega. Lo prende e lo rivolta in qualcosa di utile. Che cos'è in fondo una pena? È una forma di umiliazione di chi ha fatto del male, attraverso la perdita dei suoi privilegi. Perché la vittima e chi le sta attorno sentano che nuocere non conviene. Ci sono due condizioni. Il comportamento dannoso non deve convenire, e allo stesso tempo, chi ha subito il danno deve ricevere quella sensazione di soddisfazione. Ma come si punisce qualcuno senza tribunale e senza gendarmi? Così. Io non posso mettere le mani su beni altrui, non si può e nemmeno lo voglio, ma posso dichiarare pubblicamente che i miei beni e i miei possedimenti li renderò accessibili solo a certe condizioni. Che chi si è comportato in un certo modo da me non entra. Con lui non commercio, non lo faccio passare. Ed è pubblico, volutamente pubblico, perché gli altri vedano come mi pongo e possano farsi un'idea di me. Ed è qui che arriva quella magica autoregolazione attraverso il prezzo, che dovete assolutamente sentire, perché è il nucleo di tutta la giustizia senza giudice. Immaginate che io cominci a proclamare punizioni durissime per delle sciocchezze. Che chiunque mi guardi anche solo storto sia per me un criminale per sempre. Che succede? Chi mi sta intorno comincia a considerarmi uno squilibrato senza misura. Commerciare con me diventa rischioso, perché chissà quando me la prendo anche con loro. I miei costi anche solo per riuscire a concordare qualcosa con qualcuno schizzano in alto, e la gente comincia a evitarmi, oppure commercia con me solo a condizioni peggiori. L'estremismo si prezza da solo. Ma attenzione, funziona anche al contrario. Se al contrario sono esageratamente indulgente, se tollero che la gente mi imbrogli e ci passo sopra con un gesto della mano, nemmeno così mi aiuto. Chi mi sta intorno comincia a percepirmi come un rischio, come qualcuno che sarà indulgente anche verso chi farà del male a loro. E così me la fanno pagare dall'altro lato. Tra questi due estremi, tra la durezza folle e la morbidezza senza limiti, c'è un giusto mezzo ragionevole, e il prezzo vi spinge da solo verso di esso. Ed è esattamente per questo che l'autore dice che la giustizia smette di essere un bene di lusso. Non che documentare un torto non costi niente, questo no. Costa uno sforzo verificabile, proprio perché quella registrazione significhi qualcosa. Ma è accessibile. Quella registrazione è permanente, e le conseguenze sono reali. Ed è questa la differenza rispetto a oggi, quando reclamare il proprio diritto costa più del torto stesso. C'è ancora una finezza che quella rete sa fare, e i tribunali no. Lei non distingue tra l'aver violato la legge e l'aver violato la propria stessa parola. Per lei, entrambe le cose sono un segnale ugualmente leggibile. Se da qualche parte proclamo una certa regola e poi io stesso me ne discosto, quello scarto viene alla luce e mi costa qualcosa. L'ipocrisia in questa rete è cara. Ed è una cosa che il mondo di oggi non riesce quasi mai a colpire, perché l'ipocrisia non è un reato. Qui è un onere misurabile. E c'è un'altra cosa a cui siamo abituati dalle aule di tribunale che qui non vale. In tribunale la colpa è uno oppure zero, o colpevole o innocente. In questa rete non è così binaria. Qui si tratta di accumulo di segnali. Una singola accusa di furto non dimostrata non provoca la condanna dell'accusato, provoca piuttosto diffidenza verso chi accusa. Ah, qui c'è qualcuno che punta il dito contro un altro, andiamo a vedere che tipo è quello che punta il dito. Solo quando arrivano più indicatori indipendenti da fonti diverse, che non si sono messe d'accordo tra loro, solo allora la cosa ha peso. Conta se quei testimoni sono indipendenti l'uno dall'altro, se lo schema torna, se i tempi corrispondono. E se qualcuno punta ripetutamente il dito contro un altro senza motivo, la cosa viene valutata come calunnia, e la paga la sua stessa reputazione. Il bugiardo non danneggia la vittima, danneggia se stesso. E poi c'è la riparazione, che è una bellissima cosa umana. Quando chi ha fatto del male compie di propria iniziativa un passo verso il rimedio, ancor prima che si dimostri qualsiasi cosa, si apre la strada verso un trattamento più mite. La punizione piena colpisce solo chi non fa niente e spera soltanto di passarla liscia. Un po' come quando nel sistema di oggi qualcuno conta sul fatto di nascondere la colpa sotto il tappeto o direttamente di comprarsela. Qui conviene fare quel passo. E adesso una cosa terribilmente importante, perché vediate che non si tratta di giocare allo sceriffo. Quella punizione non dovete eseguirla voi di persona, per niente. Potete delegarla. Esattamente come pagate un'assicurazione. Pagate un'autorità specializzata nell'esecuzione, che lo fa secondo regole stabilite in anticipo. Qualcosa come gli investigatori, le forze dell'ordine e i tribunali di oggi, messi insieme, ma sul mercato, non in regime di monopolio. E se una simile autorità esegue in modo sproporzionato, oppure al contrario non esegue affatto, la sua reputazione ne soffre. E siccome anche lei vive della propria reputazione, non se lo può permettere. Questa delega è in realtà un principio generale di tutta la rete. Qualsiasi cosa potete affidarla a qualcuno di specializzato, e in qualsiasi momento riprendervela. Questo vi permette di sfruttare gli esperti senza perdere il controllo finale sulla vostra faccenda. E come bonus, quello che oggi sanno fare solo le banche e i grandi attori, cioè valutare in anticipo con chi hanno a che fare e quanto è rischioso, diventerebbe all'improvviso accessibile proprio a tutti. Qualcuno per pochi euro vi preparerebbe un riepilogo leggibile sulla controparte, in base a quello che vi interessa. Bene, tutto questo suona bello in teoria, ma come diamine ci arriviamo, partendo da quello che abbiamo adesso? Qui devo sottolineare una parola che in tutto Carsonix è assolutamente decisiva. Quella parola è evoluzione, non rivoluzione, evoluzione. Nessun rovesciamento, nessuna barricata, nessuna notte dei lunghi coltelli. Un cambiamento improvviso, infatti, suscita sempre resistenza e spezza legami a cui le persone si aggrappano perché li conoscono. Le persone proteggono istintivamente quello che hanno, anche se non è perfetto. Quindi quella transizione deve essere graduale e soprattutto tale che il vecchio sistema non possa spegnerla con un solo pulsante. Perché se potesse, sarebbe già spenta. L'immagine migliore per questo è un ponte. Immaginate un fiume e sopra un vecchio traghetto con cui da sempre si trasporta la gente. E voi accanto a quel traghetto costruite un ponte. Il traghetto non lo vietate a nessuno, che continui pure a navigare finché vuole. Ma con il tempo le persone passeranno da sole sul ponte, perché è più comodo, più veloce e gli conviene. Nessuno le costringe. Passano perché vogliono. Ed esattamente così dovete immaginarvi tutta la transizione verso Personix. Costruite un nuovo strato sopra quel vecchio sistema. Uno strato che lo trasforma a poco in una parte sempre più piccola di sé. All'inizio quel nuovo strato quasi si confonde con il vecchio mondo, ma con il passare del tempo le persone si spostano. Le aziende lo fanno normalmente, si costruiscono un sistema parallelo e ci spostano piano piano i clienti. L'unica cosa su cui bisogna stare estremamente attenti è non provocare quella rivoluzione violenta, perché distruggerebbe tutto. E perché proprio i soldi? Perché tirare tutto questo attraverso i soldi? Perché lo Stato in fondo è un flusso di denaro. con i soldi paga il suo apparato coercitivo, quell'ultimo anello che fisicamente fa rispettare le regole. Senza soldi non c'è monopolio della violenza. Quando i soldi cominciano a incepparsi, lo Stato arretra, perché non ha con cosa pagare chi lo tiene in vita. E i soldi hanno una proprietà eccezionale. Su di loro si può esercitare pressione in modo volontario, pacifico e trasparente. Non dovete minacciare nessuno, non dovete far saltare in aria niente. Quello sarebbe terrorismo, e da quello Personics prende le distanze in modo netto. Basta che i soldi comincino a scorrere per un'altra strada. E per questo Personics ha quattro strumenti che si sostengono a vicenda. Nessuno di loro basta da solo, ma insieme tengono come un muro. Il primo è un sistema fiscale semplicissimo, e serve da esca d'ingresso. Un'unica aliquota su tutti i redditi. Nessuna eccezione, nessuna vacanza fiscale, nessuna deduzione aziendale, nessun incentivo per gli amici. Una frase al posto di migliaia di pagine di leggi che tanto nessuno capisce. E siccome ogni pagamento è collegato in modo verificabile all'identità che lo ha effettuato, il controllo è banale. E adesso il trucco. Quell'aliquota viene fissata un po' più conveniente di quanto pagate nel vecchio sistema. Quindi avete un motivo per entrare. E per di più, quel carico cala di anno in anno, cosicché il nuovo sistema diventa sempre più allettante e le persone ci passano sempre più in fretta. Il secondo strumento è forse la cosa più divertente di tutto Personics. Si chiama registro elettronico delle spese, ma la sostanza la capite subito. Vi ricordate lo scontrino elettronico, quel sistema per cui ogni incasso di ogni piccolo commerciante finiva sotto gli occhi dello Stato? Lo Stato allora sorvegliava ogni incasso di ogni lavoratore autonomo, perché partiva dal presupposto che ciascuno di noi lo stesse derubando. Ecco, questa è esattamente la stessa cosa, ma capovolta a testa in giù. Adesso non siamo noi a sorvegliare il lavoratore autonomo. Adesso siamo noi a sorvegliare ogni singola spesa dello Stato. Lo Stato non riceve nemmeno un centesimo per nessun pagamento, finché quel pagamento non passa attraverso questo fitaccio. Su ogni spesa deve essere scritto a chi va, perché va e per cosa. E il risultato sono dati pubblici grezzi, in cui chiunque può andare a guardare e farsi le proprie analisi. Quello che gli organi di controllo non sono riusciti a fare in anni di lavoro, all'improvviso è a un clic di distanza. E per questo non dovete nemmeno passare al nuovo sistema fiscale. Basta che per ogni pagamento monitorato depositiate una piccola cauzione rimborsabile, diciamo qualche euro, e se è tutto in ordine ve la riprendete. Serve solo da filtro contro lo spam, perché nessuno intasi il sistema con un milione di registrazioni insensate. E quella registrazione può inserirla chiunque. Il nipote per conto del nonno non autosufficiente. Il vicino a cui il comune non ripara da anni il marciapiede rotto. L'imprenditore a cui lo Stato non ha pagato la fattura. Il funzionario che semplicemente esporta i dati. E sapete che ne sarà dei partiti politici? Si trasformeranno, da percettori dei soldi delle nostre tasse, diventeranno fornitori di analisi. Invece di vivere di contributi, offriranno ai propri sostenitori dei resoconti su quali spese sono in ordine e quali no. E le spese statali fatte male o insensate diventeranno automaticamente le prime candidate al taglio. Il bello sta nel fatto che lo scontrino elettronico una volta ci diceva: partiamo dal presupposto che ognuno di voi ci imbrogli. Questa è la stessa identica logica, solo rovesciata. Adesso è lo Stato che rende conto ai cittadini. E come dice l'autore, se il lato oscuro non ha esitato a sorvegliare noi in questo modo, perché dovremmo esitare noi a sorvegliare lui? Il terzo strumento, dai denti a tutto questo, è la possibilità di decidere voi stessi una parte delle vostre tasse. Nel primo giro, lo Stato i soldi li riceve comunque. Ma nel secondo giro no. Nel secondo giro decide quell'analisi fatta nel primo giro. Una piccola percentuale delle vostre tasse la indirizzate voi dove volete, a patto che la vostra identità soddisfi qualche condizione. Per esempio che siate cittadini veri e maggiorenni. E questa percentuale cresce di anno in anno, magari dal 5% di oggi a decine di punti percentuali fra 10 anni. E adesso rendetevi conto di cosa vuol dire. La lotta politica si sposta. Non si tratta più solo di infilare un foglietto nell'urna una volta ogni 4 anni e poi stare a guardare per 4 anni cosa ne hanno fatto. All'improvviso decidete ogni anno, con soldi concreti, dove andranno i vostri soldi. E attenzione, voi non state scappando dalle tasse, le pagate per intero, solo che le indirizzate da soli. E il quarto strumento è quella leva che unisce tutto insieme, ed è solo grazie a lei che tutto questo diventa una forza reale. È una piattaforma di negoziazione con lo Stato. Funziona così. Lo Stato riceve i soldi, per così dire, all'ultimo momento. Solo quando soddisfa le condizioni di trasparenza, quando abbina correttamente quella spesa e la documenta. E in quella rete si forma una specie di lista d'attesa di persone disposte a partecipare. E non appena quel gruppo cresce fino a raggiungere una dimensione economicamente rilevante, tanto grande da poter minacciare perfino la crescita dell'intera economia, allora la cosa si attiva. Allora la disobbedienza civile diventa una minaccia credibile, non solo il gesto di qualche entusiasta. E lo Stato arretra. Prima là dove ha una difesa facile e dove non si possono cercare risparmi. Quei pagamenti problematici, quelli legati alla corruzione, quelli se li terrà più a lungo. Ma quella pressione crescente alla fine lo costringerà ad arretrare da tutte le posizioni. E a questo si lega una cosa splendida, la cittadinanza senza carta d'identità. Nel momento in cui avete una vostra identità, di cui rispondete voi stessi, quel documento statale perde il suo monopolio. Non vi serve un foglio di un ufficio per dimostrare chi siete. Avete tutta una serie di vostre identità, e alcune di esse portano attestazioni verificabili e permanenti, che siete cittadini italiani, che abitate in questo comune, che avete studiato in questa scuola. E quella verifica la prendono in carico autorità di mercato, notai, comunità locali, datori di lavoro, che con la propria reputazione garantiscono che quell'identità appartiene a voi. E quei dati vengono verificati attraverso la rete una seconda volta, una terza, una quarta. E da questo deriva una cosa enorme. Chi appartiene alla comunità non lo decide più un funzionario alla scrivania. Lo decide la comunità stessa, attraverso quei segnali reputazionali. E adesso mi aspetto un'obiezione, perché è l'obiezione più intelligente che si possa fare su questo, e merita una risposta onesta. L'obiezione suona così. Voi state sostituendo il mercato con dei punti reputazionali. State introducendo l'ennesimo sistema in cui al posto dei prezzi si contano dei voti di condotta. Ed è esattamente su questo che sono naufragate tutte le economie pianificate. Senza mercato e senza prezzi non si può calcolare niente. È un vicolo cieco. È solo l'ennesima utopia di teste furbe, convinte di poter superare in astuzia la realtà. Ecco, questa obiezione è seria e vi dico subito che è sbagliata. Ma non perché quei vecchi economisti che mettevano in guardia contro la pianificazione non avessero ragione. Ce l'avevano. È sbagliata perché Personix non fa quello che loro criticavano. Ascoltate con attenzione, perché questo è importante. Personix non abolisce il mercato. Non abolisce i prezzi. Lascia che i prezzi facciano esattamente quello che sanno fare. Quello che fa è estendere il calcolo di mercato a un ambito in cui oggi non esiste nessuna misurazione. Il classico argomento contro la pianificazione dice che senza prezzi non sapete quanto produrre di che cosa, e cosa è scarso e cosa no, perché i prezzi sono quel segnale che porta la conoscenza dispersa di milioni di persone. E questo continua a valere. Personix non ci mette mano. Personix, accanto a quel prezzo, aggiunge soltanto un secondo segnale. Un segnale su quanto è rischiosa la persona con cui volete fare affari. Quanto è affidabile. Il prezzo vi dice quanto costa quella cosa. Ma non vi dice se l'altro ve la consegnerà davvero, o se vi fregherà. E questo secondo segnale finora mancava, o esisteva solo in forme che quella critica la confermavano soltanto. Perché quel rischio si misura anche oggi. Ma in che modo? Lo Stato lo fa attraverso i suoi registri, solo che sono lenti e si possono censurare. Le banche hanno i loro punteggi, solo che è un monopolio chiuso, dentro cui non vedete. Le piattaforme, tipo i vari marketplace o i servizi di trasporto, hanno stelline e valutazioni, solo che quelle non ve le portate dietro quando andate altrove. La raccomandazione tra vicini funziona, ma non scala oltre i confini del paese. E tutti questi metodi soffrono della stessa malattia. Uno sa più di quell'altro. Gli economisti lo chiamano il mercato dei bidoni, dalle auto usate. Quando il compratore non distingue una buona auto da una carretta, per sicurezza comincia a offrire un prezzo medio. Solo che a prezzo medio, il venditore onesto di una buona auto non vuole vendere, e quindi se ne va. E sul mercato restano solo le carrette. Questa malattia distrugge la fiducia tutto intorno a noi. E Personix contro questo mette un secondo segnale, pubblicamente verificabile, caro da falsificare ed economico da verificare. Quindi, riassumendo, noi il calcolo economico non lo eliminiamo. Noi togliamo soltanto il monopolio su quell'infrastruttura che permette di calcolare il rischio della controparte. La rete reputazionale rende il meccanismo di mercato più completo, non più marginale. E c'è un limite che devo ammettere onestamente, perché senza di quello vi mentirei. La reputazione non sostituisce i prezzi. Non sostituisce il prezzo del lavoro, il prezzo dei materiali, il prezzo del capitale. Quel vecchio argomento sui prezzi continua a valere, e Personix non lo mette in discussione. La reputazione è solo un complemento, un segnale per un'unica dimensione che il prezzo da solo non ha mai dato, e cioè l'affidabilità dell'altro. E giusto per inciso, non è nemmeno fantascienza. Le reti reputazionali nella storia hanno funzionato. I mercanti medievali, che commerciavano a distanza per tutto il Mediterraneo, senza un singolo tribunale comune, tenevano insieme l'intero sistema solo grazie a una reputazione verificabile. E ha funzionato per generazioni. E qui devo frenare un attimo e dire una cosa che forse non ci si aspetta, ma che in Personix c'è fin dall'inizio, ed è quello che me lo ha fatto apprezzare. Questo non è un salvatore, non è un miracolo, è uno strumento. E come ogni strumento può fallire, si può usare male, e da solo non risolve niente. L'autore dell'idea lo dice senza giri di parole. Con ogni probabilità, non esiste nessuna strada in cui il casino di oggi lo mette a posto qualcun altro al posto vostro. Nessun eroe arriverà sul cavallo bianco, nessun pulsante unico, nessun leader unico, nessuna app unica sistemerà le cose. Personix offre un modo per uscire da quella trappola, ma il lavoro dovranno farlo le persone, voi. E c'è ancora un'umiltà che apprezzo, l'umiltà riguardo al futuro. L'autore è molto sicuro su come funziona il mondo oggi, come funzionano i soldi, come funziona il potere, come funzionano le persone. Quello lo ha misurato e argomentato, ma è molto cauto su come sarà. Non sostiene che questa strada specifica sia l'unica giusta o la migliore. Sostiene solo che sembra coerente e che ha un enorme vantaggio. Si può tornare indietro. E questa è forse la cosa più importante che dovete portarvi via dalla chiacchierata di oggi. Quella reversibilità. Ogni passo si può ritirare. Perché quel nuovo sistema all'inizio si sovrappone soltanto al vecchio e cambia solo gli incentivi. Solo quello che conviene a chi. A poco quello vecchio si rimpicciolisce, ma non sparisce da un giorno all'altro. E in teoria potrebbe non sparire mai. E se da qualche parte saltasse fuori un errore di progettazione, non è la fine del mondo. Non è una catastrofe senza ritorno. È solo una correzione. Tornate indietro di un passo, sistemate e andate avanti. Nessun ponte bruciato. Ed è esattamente questo che rende le rivoluzioni così pericolose. Nella rivoluzione non c'è strada di ritorno. Quando salta, salta tutto quanto e le persone muoiono. Qui no. Qui, se un caso limite richiede che lo Stato intervenga ancora e regga qualcosa, allora semplicemente interviene. Alcune cose, infatti, non è detto che debbano avere un sostituto di mercato, per esempio la difesa del paese. E anche se qualche volta in una crisi fosse necessario affidare poteri straordinari, come un tempo gli antichi romani nominavano un dittatore, per qualche mese, anche questa possibilità può restare. Solo con la differenza che la responsabilità sta su tutta quella società decentralizzata, non su un unico leader. E quei poteri affidati si possono riprendere molto più facilmente, non appena il pericolo è passato. Ecco, questo è Personix in sintesi. Almeno a prima vista, il primo strato. Riduciamolo a quello che dovete ricordarvi, se anche dimenticaste tutto il resto. Viviamo in un sistema in cui le persone che scrivono le regole non vivono mai con le loro conseguenze. dove lo Stato può tranquillamente ammettere che avete ragione, e ciò nonostante consigliarvi di tacere. Dove la giustizia è un bene di lusso per chi se la può permettere. E Personix è un tentativo di rovesciare tutto questo. Costruire accanto al vecchio mondo un nuovo strato, in cui avete un'identità vostra che nessuno vi può togliere. Dove vi costruite una reputazione con quello che fate. Dove mentire non conviene, non per morale ma per il prezzo. Dove un torto si può documentare in modo che significhi qualcosa, anche se quella registrazione costa uno sforzo onesto. E dove a tutto questo cambiamento si arriva lentamente, volontariamente, e in modo che da ogni passo si possa tornare indietro. E adesso la cosa più importante, quella per cui in fondo ho preparato tutta questa chiacchierata. Io non vi chiedo di crederci, per niente. La fede è l'ultima cosa di cui questa idea ha bisogno. Vi chiedo un'altra cosa, che vi resti in testa, che ci pensiate, e soprattutto che proviate a demolirla, a trovare quel buco, quel punto in cui non ha senso, quella crepa nel progetto che magari qui vi ho taciuto, o di cui io stesso non so niente. Perché è esattamente questo che a quell'idea serve di più. Non ammiratori, le servono persone che ci si buttino dentro e provino onestamente a confutarla. Se regge è più forte. Se non regge si corregge, oppure si butta via. Così deve essere. Quindi, prendetevi quest'ultimissima domanda e tenetevela in testa. Dopo che avrete spento questo audio, pensate all'ultimo torto che avete preferito ingoiare. Quello in cui sapevate di avere ragione e ciò nonostante non avete potuto farci niente. Quanto vi sarebbe costato ottenere giustizia? E se ci fosse una via d'uscita? Quello strato accanto al vecchio mondo, dove farsi valere non costa più del torto stesso, voi cosa ne fareste? Cosa aggiungereste? Cosa correggereste? Da dove comincereste? Perché se questa idea deve prendere vita un giorno, non sarà perché qualcuno le applaude. Sarà perché ci si buttano dentro persone come voi. Quindi tocca a voi. E se questo vi ha preso almeno un po', se avete voglia di seguire ancora questa idea, di combatterci e di vedere dove andrà a finire, iscrivetevi. Che non vi sfugga quello che arriva la prossima volta. E proprio per chiudere. Questo era solo un primo incontro, uno sguardo dall'alto. Quasi ogni cosa di cui ho parlato, il pamphlet e il white paper, la sviscerano molto più a fondo. E un mucchio di altre cose qui non ci sono proprio entrate. Quindi se vi ha preso, ecco un assaggio di quello che vi aspetta là dentro. Comincia da come funziona sotto il cofano. Scoprirete come esattamente la matematica fa in modo che non possiate né scegliere né indovinare in anticipo chi giudicherà la vostra attestazione. E tutto questo senza nessun server centrale e senza blockchain. Attraverso quali quattro porte passa la vostra attestazione prima che qualcuno la lasci passare o ne faccia lievitare il prezzo? Ci troverete il trucco più intelligente di tutta la rete. Come costringerla all'onestà per mezzo di guardiani che non devono nemmeno essere reali. Quale tecnologia concreta sta dietro al fatto che la rete non si può spegnere, qualunque cosa lo Stato ci investa? E come si può mai garantire che una registrazione digitale corrisponda a quello che è successo davvero, che è il problema con cui si scontra tutto il mondo delle criptovalute? Poi c'è la resistenza e la privacy. Come la rete si difende da migliaia di identità false, e perché nemmeno un ricco può comprarsi un'intera comunità? Come stanno davvero le cose con la vostra privacy, se potete prendervi un nuovo nome e ripartire da zero, e cosa si può e non si può nascondere? Come più identità separate possono proteggervi, se vivete dove la verità è pericolosa? E che la rete ha una manopola incorporata, tra libertà e controllo, che però non girate voi stessi, bensì la vostra comunità. Poi le cose attorno alla giustizia, che vanno oltre. Come da migliaia di regole personali, nasce un contratto sociale che nessuno ha scritto e nessuno ha firmato. Chi può difendervi, quando non siete in grado di difendervi da soli? In base a quali criteri precisi, la rete distingue un'accusa credibile dal caso o dalla calunnia? E come l'influenza fondata sulla carica e sulle conoscenze si trasformerebbe in influenza fondata su quello che una persona sa fare in modo dimostrabile. E poi le cose più taglienti, quelle davanti a cui gli autori non si scansano. perché quel 2 o 3% di inflazione, che quasi non notate, vi deruba in silenzio e vi lega allo Stato. E perché parlano del crollo del più grande schema piramidale della storia, il sistema pensionistico a ripartizione, come di un orologio che ticchetta accanto all'intero progetto. E infine, quello che di tutta la faccenda apprezzo di più. Gli autori mettono in evidenza da soli i punti deboli della loro proposta. Il problema dell'avvio a freddo. Il rischio che i costi escludano proprio i più poveri con i loro reclami. E la questione aperta di cosa succederà quando a scrivere le menzogne cominceranno le macchine al posto delle persone. Ci troverete anche la matematica dura, quella che da quei principi ricava numeri e formule precise. Non solo un racconto. E scoprirete qual è il loro prossimo passo. Quello con cui vogliono mettere alla prova l'intera idea, o tranquillamente seppellirla. Tutto questo, e molto altro ancora, lo trovate nel pamphlet e nel white paper Person X.